14.07 di mercoledì 7 dicembre 2022, ben ritrovati a Maracanã qui su TMV Radio in rigorosa diretta con lo sottoscritto Alessandro Sticozzi, c'è anche Alessandro Santarelli, ben ritrovato.
Ben ritrovati
di nuovo.
A tutti, buongiorno.
Introduciamo all'interno di questo blocco Stefano Impallomeni, buon pomeriggio Stefano,
ciao,
direttore
Alessandro,
del posticipo.
Ciao Alessandro, ciao a tutti,
ciao,
buon
ciao,
pomeriggio.
Ciao.
Abbiamo ritrovato nel frattempo Marco Piccari, buon pomeriggio, ben trovato.
Ciao Stefano, un abbraccio, un saluto a tutti.
E si vola in Qatar da Tancredi Palmeri, buon pomeriggio.
Oggi non fa niente, oggi si riposa.
Ti vediamo ma non ti sentiamo, hai credo premuto il muto. No, ciao, non ciao. Ha premuto il muto, bisogna allora ripristinare il collegamento che intanto capita con la chiamata in video. C'è lo plumbeo, adesso lo ricontattiamo a volo.
Pure oggi.
Anche perché ragazzi, bisogna parlare del mondiale, si sa. Più vanno avanti le partite, più sale il fascino, più sale la tensione, più ci divertiamo e più ci sorprendiamo, Stefano Impallomeni. Che Marocco!
Sì, l'avevamo detto ieri con Marco che poteva fare
il colpaccio,
voglio dire, compiere un'impresa. È una squadra compatta, solida, non prende gol. Ha un grande portiere, ha dei talenti, ha entusiasmo.
Sì, sentite, allora?
È una squadra.
Ah, eccotelo.
Oh, eccolo.
Eccoci.
È arrivato Santi.
Se Marco dice oggi non fa niente, beh allora se dici così vuol dire che fare team murati vuol dire non fare niente.
No, vabbè che c'entra, dai, ci mancherebbe.
Fa come l'ascoltatore dei messaggi ieri, adesso ci si mette anche Tancredi.
No, era una battuta la mia, dai.
No, oggi, allora, oggi
guarda i grattacieli.
Già passate due dirette di Sport Italia, un'altra di radio, una con voi, ci saranno altre tre dirette a Jazeera. La cosa positiva, oggi, nella giornata, nella schedule dell'inviato, la gente è inviata, è che almeno oggi non si corre in giro. E allora quello che ho fatto, ho detto bene, perfetto, mi fermo allora sulla spiaggia.
Si ferma proprio sulla spiaggia.
E ho detto, beh, almeno riuscirò a trovare due ore per fare un bagno. Se non fosse nel momento in cui dovevo fare il bagno, è partita la nuvola dell'inviato. Perché guarda là, in 19 giorni non c'era mai stata una nuvola.
Qual è la differenza tra la nuvola del ragioniere e quella dell'inviato? Più o meno è quella di Fantozzi e Filini, solo che non sgorga acqua.
Quella del ragioniere è quando va in vacanza, quella dell'inviato è quando è il giorno di pausa.
Ah, è quando la pausa durante il lavoro, è vero.
Del giorno di pausa nella cosa. E comunque almeno è un bel vedere se sta qua, ecco.
Stanno in spiaggia i tifosi del Marocco, Tancredi? O hanno fatto notte fonda e nessuno ancora è uscito fuori?
No, mi stavo un attimo distendendo, stavo facendo un po' troppo la lettera, il lettino da spiaggia. No, allora, guarda, qualcuno del Marocco qua c'è, però la spiaggia è soprattutto frequentata dagli argentini, da sempre, poi si aggiungono uruguaiani.
Sono presi le coste proprio.
No, proprio, perché gli argentini cosa hanno fatto? Scusate, sono un attimo distratto nel frattempo, perché voi avete un'idea del Qatar,
Sì.
Come, scusa? Come?
Sì, è un'idea diversa da quella che ci hanno presentato gli sceicchi, immagino.
No. L'idea è diversa da che vi hanno... Secondo me non me l'hanno presentata gli sceicchi, me l'hanno presentata i giornali. Io
ho sentito pure
faccio una cosa del genere. Io vi faccio vedere così la spiaggia, poi insomma, voi fate vedere quello che volete.
Noi si vede solo Lettini, però.
Vabbè. Sì. Aspettava di vedere qualcosa.
Si vede solo Lettini e ombrelloni, però
non vediamo niente, caro.
Solo Lettini e ombrelloni, solo Lettini e ombrelloni. Solo Lettini e ombrelloni, sta zitto. Com'è che dicevano?
Visione proprio.
Come?
No, dico, si è bloccato tutto.
Dicevano... No, occhio che l'ultima volta che l'ho fatto io in diretta non sai cosa è successo. Era no, Piazza però, del Popolo e si poteva.
No, ma senti, cos'è che dicevate? Allora. No, ma è impossibile bere la birra in Qatar. Ma forse non
ma quello è tè caldo, è come Adriano Leite Ribeiro, ha lo stesso colore del tè.
Mentre siamo qui a cincischiare, no? Arrivano fortunatamente messaggi, no? C'è musica, qui parte tutto. 3318200213.
Sì.
Si scrivono, ce l'hanno con me e Santarelli.
Evviva!
Oh, strano.
Dice, quanta credine adesso nei confronti di Ronaldo, finché aveva la maglia bianconera veniva descritto come il dio del calcio con un elenco di iperboli raccapriccianti.
Però l'abbiamo spiegato prima, Marco.
Io dico al 115 finale, che già prima lo giudicavate con severità.
Ronaldo, da ieri sera facciamo così un giro su questa cosa, visto che se ne è parlato molto. Che dici, Santarelli? Poi andiamo da impallumento.
Beh, l'ho detto prima, secondo me sì. È finita un'era, ma è normale, a 38 anni puoi continuare a giocare, ma non sei più di quello di quando ne avevi anche 30. Quindi sì, ma lo deve accettare lui, come tutti noi dovremmo accettare prima o poi che le ere finiscono.
È stata un'era imperiale, straordinaria, ma è finita.
Il messaggio triste
che hai
mandato, però, permettimi di dire, dobbiamo accettare pure noi.
Beh,
va bene, ce ne faremo una ragione, certo. Grazie Santarelli.
Sì. Per tanti altri campioni ci siamo dovuti fare una ragione, diciamo, sono durati pure molto meno. Stefano Impallomeni.
Beh, no, questo sì, è vero, però ha ragione Alessandro. Voglio dire, secondo me lui non accetta questo tipo di realtà. Ieri anche vederlo in panchina, ci sono stati dei primi piani con questo. Poi il calcio è bellissimo, perché tra questo fa tre gol e
belli, tra l'altro.
Insomma, determina la Cristiano Ronaldo, quindi proprio la vittoria di un allenatore che salvaguarda giustamente il collettivo, il gruppo. Insomma, voglio dire, Cristiano Ronaldo ha scritto le pagine più significative di questo sport insieme a Messi negli ultimi 20 anni, 15 anni, quindi deve abituarsi ad essere, non dico uno dei tanti, ma insomma uno dei migliori, non più il primo tra i grandi. Quindi è questo un po' il quadro di Cristiano Ronaldo, che però rispetto agli altri non ha un carattere particolare, molto, molto egocentrico, è innamorato di se stesso, è stata la sua forza, ma ora è il suo limite, trasmette tristezza non accettare questo ruolo di, non dico comprimario. Secondo me, se invece si rasserena, può essere anche utile in questa fase finale del mondiale. Però insomma, ieri abbiamo scoperto che senza Ronaldo la squadra ha mandato un messaggio chiaro.
Sei messaggi, Tancredi Palmeri.
Le scelte, poi chiudo, le scelte sì. Non è che le fa l'allenatore, Le scelte vengono fatte dalla squadra, dai compagni.
Cioè, nel senso, c'è una specie di democrazia corinziana, Stefano Impallomeni, al Portogallo.
È una comunicazione non verbale che c'è, come dire, vai tranquillo, se vuoi mettilo in panchina, per noi non ci sono problemi. Adesso tradotto proprio, no? Però credo che è la squadra che sceglie, poi a volte, non dico la formazione, però insomma è un po' il mondo, come si sviluppa poi il giorno per giorno, dopo il Corea del Sud, il comportamento, insomma, alla fine, non dico che ha tufato, però lo rispettano.
Pure all'inizio, visto quando era arrivato nel ritiro, che non lo salutava.
Sì, no, lo rispettano perché è stato un grande, cioè voglio dire, adesso chi ha criticato Marco Alessandro prima per dire, ma la Juventus, ma Cristiano Ronaldo, voglio dire, ma parlano i numeri, adesso non commettiamo l'errore inverso,
appunto,
di dimenticarci cosa è stato e cosa è. Cosa rappresenta? Rappresenta tanto il Portogallo, però la squadra è pronta, quindi ha mandato un messaggio implicito a Santos, e Santos, cioè se Santos non avesse avuto tutto sto materiale, sto ben di Dio, non lo so se l'avrebbe sacrificato.
Tancredi, è la fine di un impero.
Allora, sì, tutto abbastanza condivisibile dal punto di vista dell'opinione, non ho molto da aggiungere, se non che l'aggiungo ricostruendo, dandovi due retroscena. Uno, che è arrivato in Italia ma forse non è stato spiegato esattamente nel dettaglio, e uno invece che è freschissimissimo, proprio roba di pochissimi minuti fa. Ovvero, il primo retroscena è che Cristiano Ronaldo viene sostituito al 65esimo di Portogallo-Corea,
sì.
Va in panchina e non so se ignora o preso dall'agonismo del momento, non ci fa caso, che può anche essere, ma ovviamente c'è una telecamera di RTP, la TV nazionale portoghese, che è fissa su di lui e lo riprende dire le parole, questo non vedeva l'ora di sostituirmi, fodase, che si fotta, nella conferenza della vigilia. Fernando Santos dice, in conferenza dice, non è piaciuta per niente la reazione di Cristiano Ronaldo, va in panchina, e ci va in panchina per ovvia scelta disciplinare. E secondo me, quando la squadra, poi magari ce lo può dire anche Stefano, che insomma ha fatto parte di uno spogliatoio, e che spogliatoio, ma quando una squadra vede una scelta del genere, al di là del vedere chi comanda, però secondo me si sente anche responsabilizzata, perché dice, ah vedi, ma allora veramente ci tratta tutti uguale, non possiamo tradire adesso l'allenatore, e quindi è portata a dare di più. E questo 6-1 ieri, al di là di Gonzalo Ramos che fa la tripletta, ma soprattutto la prestazione del Portogallo che finora non aveva mai giocato così, secondo me non solo si spiega così, però anche quello è un frangente, un dettaglio. La notizia freschissima, assurda, è che nell'allenamento defatigante di oggi, che era diviso per chi ha giocato in palestra e chi è partito in panchina in campo, Cristiano Ronaldo si è rifiutato di scendere in campo con i panchinari ed è andato in palestra con i titolari. E questa, capito, ora però, vedremo che conseguenze avrà.
Mister Simpatia, Santarelli.
No, ma il ragionamento che facevamo prima è un non voler accettare il tempo che passa e le gerarchie che cambiano. E a me fa tristezza questo. Fa tristezza perché
di solito lo vediamo i uomini politici, uomini dello spettacolo, i grandi agonisti a un certo punto lo capiscono.
Conscio che è vero che il suo fisico, se lo vedi, è il fisico di un ventenne, però poi quando vai sul campo non è più così. E quindi questa cosa che ci ha raccontato Tank a me mette ancora più tristezza, perché io voglio ricordare il campione, non le ultime situazioni, che non dico che sporca la carriera, ci mancherebbe altro, perché per me rimane il più forte in assoluto, anche tra lui e Messi ho sempre preferito lui, però queste sceneggiate, questi atteggiamenti veramente non mi piacciono e mi fanno tristezza.
No, ma adesso bisogna anche capire le conseguenze, perché certo, quello aveva certo avuto una conseguenza per Fernando Santos, cioè, perché sai, poteva anche essere che quella fosse stata una punizione, ma non che Cristiano Ronaldo avesse perso la titolarità, anche se certo mettere in panchina uno che ha fatto una tripletta, beh, in una partita di eliminazione diretta diventa più difficile. Però poteva essere,
dai, poteva essere un turno di mezza squalifica.
Esatto. Ma adesso secondo me l'ha persa definitivamente la titolarità con questo.
Eh sì.
Ma voglio vedere anche, cioè è difficile da gestire in un mondiale una sorta di piccolo ammutinamento di uno sugli altri all'interno di un mondiale che dura un mese e adesso mancano solo 10 giorni, cioè è veramente complicato da gestire. Non è Totti nell'arco di una stagione, settimana sì, settimana no, tempi diluiti o altro, qua è tutto adesso, tra 3 giorni si torna a giocare, il mondiale e potrebbe essere l'ultima partita, cioè è una variabile veramente impazzita.
Variabile impazzita, giriamo l'argomento per Stefano Impallomeni, Marco Picca, Alessandro Sandro Santarelli, sì, e poi andiamo anche da Tancredi Palmieri. Scheggia impazzita pure questo Marocco. Tanca, ma secondo te non ce la fanno ad arrivare fino in fondo? Cioè, adesso si spegne l'entusiasmo, perché lì altro che ammutinamento, sembrano un'armata che si muove come fosse un solo uomo.
Allora, è ovvio che il Portogallo è più che favorito, come del resto troverà anche la Spagna, mettiamola così, anche che la Spagna il trend diceva pareggio, sconfitta, incertezza, mentre invece il trend del Portogallo approcciandosi alla partita è in crescendo, non aveva mai giocato così bene. E anche vero che farà la stessa identica partita che abbiamo visto in Marocco-Spagna, stessa identica. Sabiri ieri nel post partita mi ha detto, quando gli ho chiesto del cosa fosse così speciale di Regragui, Walid Regragui, l'allenatore del Marocco, che finora è il miglior allenatore del mondiale, ovviamente. E lui ha detto: è un fenomeno assoluto. Qualsiasi cosa lui mi direbbe, io ci crederei e la farei. Perché finora ha sempre avuto ragione, ci ha sempre detto prima le cose come sarebbero andate. Ci ha detto esattamente quale sarebbe stato l'andamento della gara contro la Spagna. E ci ha detto alla fine arriveremo ai rigori e vinceremo noi. Guarda, mi ha ricordato.
Dobbiamo segnalarlo a Boserman.
Mi ha ricordato quello che dicono gli interisti del triplete quando parlano della preparazione di Inter Bayern da parte di Mourinho. Gli dicono: Mourinho aveva predetto l'andamento, quando sarebbero state le sostituzioni, che tipo di sostituzioni, eccetera. Quindi oggettivamente, come gioca il Marocco, ricalca molto Mourinho. Mourinho bello, Mourinho ai tempi belli. Farà la stessa partita contro il Portogallo, non potrà fare altrimenti. Certo, la difesa del Fortino per 2 volte consecutive è difficile, è anche vero che è stata una difesa intelligente del Fortino. Il Marocco non è stato arroccato nella sua area, ha tenuto la Spagna sulla tre quarti. La Spagna non si è quasi mai avvicinata. Alla fine, nonostante 1.600 passaggi, 1.600, che credo sia record nella storia dei mondiali, alla fine si sono contati un tiro in porta della Spagna e 3 tiri in porta del Marocco. E quindi lo replicherà sicuramente. Dice, è possibile? Non lo so. Però bisogna contare anche un altro fattore. Il Marocco finora è quella che ha eliminato più squadre grandi. Ha eliminato il Belgio e la Spagna. Tutte le altre, una o nessuna. Quindi il Marocco è quella che ha superato le prove più importanti.
Più importanti. Quindi, questo potrebbe aumentare anche l'autostima, sì. Stefano, no?
Certo. Sì, no, ma quello che ha detto Tank è tutto condivisibile. Io credo che poi in un mondiale può succedere di tutto. Certamente il Portogallo è favorito, però è un Marocco che ci crede. Ma poi non ha responsabilità, cioè non ha queste pressioni. Ha un poi... Ecco, poi Tank se lo può raccontare meglio di chiunque altro. Io credo che anche il fattore emotivo abbia inciso una sfida contro questa Spagna molto deludente, noiosa, stucchevole.
Guarda,
dove alla fine manca il fine ultimo, no?
Ieri quando eravamo in diretta...
Dentro. Detto questo, cioè, c'è 30.000 tifosi marocchini a sostenere... Cioè, e quello secondo me è un fattore, eh? Anche i catarini sono...
Ieri quando eravamo questo... in diretta, vi avevo detto tutto questo tifo... Un gol no, perché siamo ai mondiali, ma mezzo gol lo fa. Ecco, secondo me quello che tu puoi attribuire a questo tifo è il primo rigore della Spagna che va sul palo. Poi il resto ci sono gli uomini o altro, ma secondo me il rigore che va sul palo, il primo della Spagna, che poi indirizza i calci di rigore, quello lo mandano i tifosi. Poi c'entra la freddezza dei giocatori o altro. E la Spagna ha sbagliato 3 rigori su 3. Uno però sul palo e due parati al portiere.
Anche tu stavi là, ma noi abbiamo visto la partita e ho visto che la Spagna praticamente ha giocato fuori casa. Cioè era proprio un clima...
Totalmente.
Secondo me ha avvertito questa cosa e cioè, è un po' stata fragile anche sotto questo punto di vista, secondo me.
Squadra giovane quella di Luis Enrique. Eh?
Sì, che tra l'altro, sai che sono un appassionato di numeri e torno sui numeri di Tank. La Spagna ha toccato Tank 1.019 palloni, come dicevi correttamente te, record. E pensa che Laporte, l'avrai visto, più o meno ne ha toccati 196 palloni. Record
inutili,
di un difensore.
Inutili,
bravissimo.
Inutili.
Tanto è vero, Tank,
era
che...
Era il Sergio Cristallo.
Bravo. La precisione dei passaggi su 1.019 sono stati 960 coordinate a buon fine, con precisione del 92%, ma perché, come dice Tancredi, erano inutili, il tergicristallo.
Devono provare a passarla dentro la porta.
È una cosa anche noiosa,
fatemelo
dire. Ma lo
riconosci questo gioco di Luis Enrique?
Una noia pazzesca.
Non se ne può più, dai,
Stefano,
basta.
Impallomeni
Guardiola l'ho abbandonato,
ha riportato
tu.
Indietro l'orologio di 10 anni, Luis Enrique, secondo te? Cioè è quel tipo di tiki-taka che era già superato.
A me dispiace per Luis Enrique, è un grande uomo, un grande allenatore, secondo me, però... Ripeto, a questa Spagna è mancato un bomber vero. È vero, è entrato Morata, poi è alternato. Io non lo so, Asensio poteva mettere a destra, ma sai, col senno di poi, ma queste sono osservazioni personali. A destra che può rientrare col sinistro, se fai 4-3-3 e metti Ferran Torres dall'altra parte, e col destro e metti in punta Morata. Cioè, non lo so, che ne so, ti inventi. Invece Asensio sacrificato lì, boh. Poi anche in Spagna lo stanno massacrando perché ha lasciato, adesso escono fuori Ramos, Canales e via dicendo, insomma alcuni che l'ha ignorato. Gavi e Pedri, ragazzi, diventeranno forti, però inconsistenti, tutti fanno i raffronti con Iniesta e Xavi, andiamoci piano, cioè è una Spagna alla quale va data fiducia, però ci siamo esaltati per Sosetta, io l'avevo anche già sottolineato, tra Germania e Spagna, e ho detto, boh, dove sta la differenza? Perché hanno fatto lo stesso percorso, 4-2 dalla Costa Rica alla Germania, 7-1 da parte della Spagna nei confronti della Costa Rica. Poi ci siamo inchiodati lì, su quel 7-1, e diciamo, oh, la Spagna, perché poi succede sempre così, no? Uno fa una grande... Adesso uno dice, Portogallo ha fatto secondo la Svizzera, è più forte del Brasile, è più forte della Francia. No.
Con la Germania così, col Giappone poi, malino e col Marocco mondiale. Pure. Quindi diciamo su 4 gare in maniera straordinaria questa Spagna ne ha giocata una.
Alessandro, questo è. Poi ripeto, come dice Marco giustamente, diventa noioso, un tiki-taka, cioè sterile, se tu non giustifichi questo possesso di palla. Cioè deve andare a finire, la palla deve andare in buca come nel gol. Cioè voglio dire, deve entrare in porta, devi provare a tirare, a fare altre soluzioni. Insomma, mi è sembrato molto
Santarelli, dai ragazzi, pure un piano B, no? Se a un certo punto vedi che questo continuo giro palla non ti porta a un risultato, devi trovare una soluzione, sennò veramente diventa una partita piatta. E a me sembra anche che poi l'avversario si metta nelle migliori condizioni per difendersi quando tu fai questo giro palla, così, perché non c'è mai la verticalizzazione. Quindi che fai? Così ci vanno a nozze le squadre che si sanno difendere bene. Non lo so, qualcosa da rivedere, come diceva Santarelli, secondo me, nel piano di Luis Enrique, che riteniamo tutti un bravo allenatore, comunque bisogna rivedere, dai.
Tancredi, ma Luis Enrique resta, secondo te? È rimasto lui sulla risposta.
Quando è andato?
Eccoci.
Sentite?
Sì,
vai, dove sei andato?
Dicevo, la situazione è un po' strana. Perché no, io da nessuna parte, la connessione è andata da qualche parte. Perché dunque, se guardiamo i risultati, teoricamente merita una prossima chance. Perché la Spagna è una squadra da quarti di finale, tanto ai mondiali quanto agli europei. È arrivata alle semifinali, un passo avanti la scorsa volta, stavolta si è fermata prima agli ottavi. Quindi diciamo che il bilancio è in pari. Se guardiamo al gioco, il gioco era molto migliorato fino al gol della Germania. È anche vero che dei colleghi spagnoli stamattina mi facevano notare: no, fermi tutti, l'Italia europea, la Spagna europea ha giocato benissimo con l'Italia, ma poi Croazia, Svizzera, fase a gruppi, tranne il 5-0 la Slovacchia,
sono fine tutte supplementari, poi
male. Ed è vero, poi buttate via. Anche è vero che poi Nations League invece ha avuto una progressione che si era vista fino al gol della Germania. Ora però non entrano solo questi discorsi, che teoricamente potrebbero dare ancora un'altra alternativa a Luis Enrique, a supporto poi ci sono tutti i vari giovani lanciati. Il punto è che due terzi di Spagna vuole la testa di Luis Enrique e la voleva ancora prima che iniziasse il Mondiale. Quindi figurati adesso, parlo dei due terzi di Spagna madridista, che a cui Luis Enrique sta sul gozzo. Lui non ha mai fatto niente per non mostrare la sua non deferenza verso il madridismo, sia nelle convocazioni quanto soprattutto nell'atteggiamento politico. E quindi adesso, se già era infogliata prima, adesso gli presento ulteriormente il conto. Ora Rubiales, il presidente della Federcalcio, in verità ha un ottimo rapporto con Luis Enrique e quindi lo aveva già difeso precedentemente. Il problema però è che è invischiato potenzialmente in un paio di indagini piuttosto grosse, che ancora non arrivano a nulla, ma diciamo che c'è questo pericolo, quindi non è in una posizione.
C'è questo vizio al Barcellona ultimamente, c'è questa deriva un po' particolare, possiamo dirlo, Tancredi, tra personaggi, ex giocatori, giocatori che sono usciti dal campo. Un vizietto ultimamente, sai, abbiamo visto Bartomeu uscire dalla sede societaria in manetta, abbiamo saputo di Piqué che ha combinato con Griezmann, adesso pure Luis Enrique invischiato. Un po' il vizietto in Catalogna,
no,
si è sparso.
No, attenzione, fermo.
Non sono Rubiales, cose riferite al Barcellona.
No, Luis Enrique, no, parlava del presidente della federazione.
No, Rubiales.
Ah, il presidente della federazione. Rubiales. Ah, allora Rubiales, il Barcellona Rubiales, che ha contagiato Rubiales. Pure il resto della Spagna.
Rubiales. Beh, Rubiales, una delle due in cui è coinvolto, è la trattativa diretta con Luis Enrique, con Piqué per organizzare la Supercoppa di Spagna in Arabia Saudita. Perfetto. E quindi insomma.
Poi Tebas ce l'ha con la Juventus, Alessandro Santarelli,
no,
sempre questo mondo.
Tebas ce l'ha con la Juventus, e il suo secondo nemico, o il primo anzi, è proprio Rubiales. Mm. Quindi è un. Lui non ha molti alleati, niente affatto per crearseli, dico Rubiales. Però per chiudere il discorso, fondamentalmente lui ha un ottimo rapporto con Luis Enrique, ha anche fiducia. Il problema però è che non ha più, potrebbe non avere più le spalle larghe a sufficienza per dire: il presidente sono io, faccio come mi pare. E per guadagnare un po' di tempo, un po' di credito, senza nemmeno crederci, potrebbe offrire la testa di Luis Enrique all'opinione pubblica per dire: vabbè, almeno questa gliel'ho garantita, per 6 mesi, 1 anno non mi rompono più le palle. Quindi la scelta, se continuare o no con Luis Enrique, paradossalmente potrebbe non dipendere tanto dal fatto di aver fatto gli ottavi alto. C'è da dire anche un'altra cosa, ultima: Luis Enrique è talmente un ombre verticale che se si dovesse rendere conto di essere mal sopportato, quindi come a dire non ho le palle
si
per
lui.
Licenziarti, ma per primo prima, ma proprio ancora prima.
Come
di,
ha fatto qua a Roma?
Che succeda qualche cosa.
Guarda, chiave di lettura è interessantissima, naturalmente, per conoscere il mappamondo del calcio. Si può andare in Qatar, ma con lui parliamo di mondo. Tancredi Palmeri, grazie mille, buon lavoro, buona spiaggia. Speriamo che la nuvola dell'inviato se ne vada. Buon lavoro, a presto.
Grazie a voi. No, ormai no, anche perché tra mezz'ora tramonta, per cui sicuro. È andata così.
L'ha detto male.
La prossima volta in piscina, invece, ritroveremo nel prossimo blocco Alessandro Santarelli qui in studio e da casa Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ragazzi, una piccola pausa, tra poco.